Vogliamo più Giulia e meno Simone.
24 mattino.
Ormai questa cosa del nome di battesimo invece del cognome ha preso piede, eh.
Solo per dirti che con Vannacci la Lega si slega.
Ciò che mi lascia perplesso non sono tanto le candidature di Vannacci e Salis che ci stanno nei calcoli politici fatti prima delle elezioni, ma il fatto che nessun partito politico abbia in maniera esplicita spiegato quale è il proprio programma politico per l'Europa, che dovrebbe essere diverso rispetto a quello per l'Italia.
Attendiamo fiduciosi, al momento qualcosa c'è, Calenda lo ha presentato, ogni partito ha le sue visioni, naturalmente teniamo presente che adesso si apre sostanzialmente la campagna elettorale per le europee e questo sarà il momento nel quale nelle prossime settimane anche da queste parti, come è evidente, vi informeremo su questo. L'idea è esattamente nel realizzare le interviste che naturalmente faremo sulle elezioni europee e con i protagonisti delle elezioni europee, di provare a rimanere, come spesso facciamo, sui dossier e meno sul chiacchiericcio. Poi un po' di chiacchiericcio entrerà inevitabilmente. Facciamo pace con tutto questo. Le 7:19 minuti e 28 secondi per questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone. Carmelo in regia e Marco in assistenza in redazione. Carmelo Lauricella, detto Carmelo. Perché è questo l'escamotage tramite il quale dice, fanno sapere a Fratelli d'Italia si potrà votare Giorgia Meloni scrivendo Giorgia sulla scheda. Dice un ascoltatore, stanotte ho sognato Giulia che mi telefonava, che deve essere la Crivelli, e tu Simone al massimo mi mandi un vocale. Non mando vocali, caro ascoltatore. Gianni, no? Chi? Emanuele. Però li ascolto i vostri, se vorrete, al 349-238-6666. Dunque, iniziamo con la rassegna stampa, con le aperture dei giornali di oggi, a partire dal Sole 24 Ore del lunedì, che apre con i bonus, ne è escluso nella fattispecie il super bonus, quello edilizio, però racconta della crescita dei bonus, nei quali comprende le detrazioni fiscali, naturalmente, all'interno delle dichiarazioni dei redditi dai lavori in casa, le spese mediche. I bonus sfiorano gli 80 miliardi nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche negli anni della precompilata. Si passa dai 64 miliardi del 2014 a salire fino ai 73 miliardi, 74 quasi, delle dichiarazioni del 22 e fino agli 80 miliardi delle dichiarazioni del 2023. E a centro pagina un grande titolo su un tema sul quale arriveremo prontamente, ed è quello della denatalità che taglia il futuro dell'Italia. Popolazione più vecchia, meno nascite, e c'è questo calcolo curioso che è il monte vita. Cos'è il monte vita? Quanti anni abbiamo davanti nel complesso come popolazione? È calato di 184 milioni di anni, per chi è affascinato da questi numeri. Il Messaggero apre con Meloni e la sfida in Europa, però il titolo forte a centropagina è sul decreto in arrivo in Consiglio dei Ministri, l'incontro di oggi con le parti sociali, il bonus per chi assume sgravi contributivi totali per 2 anni sui contratti a giovani, donne e al Sud. Riprende così il Messaggero un articolo molto ampio che c'era ieri proprio sul Sole 24 Ore, con già molti dettagli in merito a questa vicenda. Ci torneremo tra poco. Sulla scheda scrivete Giorgia, è l'apertura della Stampa, anche se l'apertura vera e propria, che è il titolo più in alto, poi il titolo forte a centropagina, grosso, quello con i caratteri più grossi, sulla scheda scrivete Giorgia. Il titolo di apertura è dedicato a un'intervista al ministro Piantedosi, che dice: sulle proteste non ci saranno leggi speciali. Meloni in campo alla doppia sfida, il titolo del quotidiano nazionale. Duello per l'Europa, il titolo della Repubblica. Meloni si candida, votate Giorgia, il titolo del Corriere della Sera. Scrivete solo Giorgia per farvi fregare meglio, il titolo del Fatto Quotidiano, che torna sul tema di chi si candida senza andare in Europa, come Schlein, Tajani e ora pure Calenda. Suggerirei Elli, Antonio e Carlo, cari colleghi del Fatto Quotidiano, se consentite. Giorgia chiede la fiducia. È il titolo di Libero che la mette proprio così, la sfida alla sinistra. Meloni vuole referendum su di lei, la mette così anche Domani. Sono del popolo, votate Giorgia. Meloni alza la posta, cambieremo anche l'Europa, il titolo del giornale. Giorgia si candida in Europa, cambiamo case e auto green. È il titolo della Verità. E il Foglio, ve lo segnalo, non abbiamo tempo di leggerlo, però apre come sempre una lettura, quella del lunedì, un po' più rilassata, se volete, in questo caso un pezzo di Ester Viola, Epopea di un offeso. Come ci siamo ridotti, moralisti e inclini al risentimento, ci offendiamo un po' per tutto. Ora che opinioni e insulti spopolano sui social, e che fare se ci danno del coglione? Intentiamo una causa per diffamazione, andiamo a processo. Un'avvocata spiega che è meglio di no. Queste le aperture dei giornali di oggi. E io vorrei iniziare proprio dalla questione della natalità. Ci considererete un po' ossessivi su questo tema, perché lo affrontiamo molto spesso, però dato che è uno dei grandi temi che riguardano il paese, forse il grande tema che riguarda il paese, ebbene è giusto tornarci. Dunque, pagine 4 e 5 del Sole 24 Ore, e poi ci spingeremo più lontano, parleremo di disagio giovanile, parleremo di lavoro, perché questa è la settimana che ci porta al 1° maggio. Un bilancio demografico sempre più in rosso, racconta il Sole 24 Ore a pagina 4, dal 2013 persi 184 milioni di anni. E questo il quadro che ci consegna Michela Finizio in questo pezzo, e sono gli anni di vita attesa che spettano in futuro agli italiani. La timeline, per così dire, diventa sempre più corta. In 10 anni abbiamo perso 184 milioni di anni di vita futura, pari a 2,2 anni a livello pro capita, a causa dell'invecchiamento e del saldo negativo tra nascite, decessi e migrazioni. Questo il quadro che ci viene consegnato dai numeri. Numeri che, sempre in un pezzo di Michela Finizio che cura l'intera pagina, ci raccontano anche di questo. Il 25% dei millennials non avrà figli, e solo l'11% tra le nate nel 1953. Qua dati ancora una volta, no, che segnano la grande difficoltà. Tra le nate nel 53 solo l'11% è rimasta senza figli, un valore poi raddoppiato al 22% tra le nate nel 1973. Nello stesso periodo l'età media femminile al primo figlio sale da meno 25 anni a quasi 30 anni. Questo il quadro che viene completato da un commento del demografo Alessandro Rosina, che scrive spesso di questi temi sul Sole 24 Ore, il quale torna a spiegare cosa succede. Se in Italia si nasce sempre meno è perché sempre meno persone diventano genitori. Sembra una tautologia, no, questa qua, però lo spiega, un motivo della riduzione di madri e padri è la stessa bassa natalità. Quando la denatalità persiste per vari decenni, come in Italia, si ottiene un restringimento delle generazioni che entrano nell'età fertile. Quindi se 20 anni fa si sono iniziati a fare meno figli, oggi ci sono meno persone che fanno figli, molto semplicemente. Un secondo motivo è l'indebolimento della propensione ad avere figli. Tutti i paesi del vecchio continente si trovano sotto la media dei 2 figli per coppia, che è quella di equilibrio. La Francia è preoccupata per il tasso sceso attorno a 1,8. L'Italia è a 1,2. C'è un aumento della quota di donne che rimangono definitivamente senza figli, childless, arrivata in prospettiva a superare 1 su 4 per le nate dagli anni 80 in poi. Un processo che non riguarda solo le donne, però è chiaro che le donne vengono prese in considerazione, come è ovvio, in un calcolo di questo genere, in un stretto calcolo di questo genere. E per le donne la percentuale di childless è più facile da stimare già attorno ai 45 anni, dato che la possibilità di avere una gravidanza oltre tale età risulta molto bassa. E qua c'è l'analisi. Ma che cosa fare? Perché poi è questo il grande tema. Bene, sappiate, lo racconta credo sempre Michela Finizio in questa pagina interamente curata da lei, che la delega per il Family Act è scaduta. Cos'è la legge delega? Ormai lo sapete, perché per esempio quella che riguarda la riforma fiscale. Il Parlamento approva una legge che contiene dei principi generici o abbastanza generici, e poi sarà il governo o saranno i singoli ministeri con dei decreti a mettere in atto le politiche. Se non c'è più tempo, a un certo punto la delega scade e questa delega non si può più attuare. Cosa era successo? Nella precedente legislatura era stato approvato il cosiddetto Family Act, che era una legge per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvata il 6 aprile 2022 al Senato con una maggioranza impressionante, 193 a favore, 10 contrari e 15 astenuti. È entrata in vigore il 12 maggio dello stesso anno. Ebbene, dal Ministero della Famiglia confermano a Michela Finizio che gli altri 4 pilastri, oltre all'assegno universale, non verranno attuati. Rafforzamento delle politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, per le attività sportive e culturali, la riforma dei congedi parentali, estensione a tutte le categorie professionali e congedi di paternità obbligatori e strutturali, eccetera, eccetera. Tutti elementi che non verranno attuati e ricadranno e ricadono al momento in una serie di politiche sparse che non sono quindi delle politiche familiari complessive. In un quadro che vede i giovani in una situazione di oggettiva e grande difficoltà, soprattutto gli adolescenti italiani. Laddove pagina 22 e 23 del quotidiano La Repubblica, che è realizzato da Maria Novella De Luca e da Ilaria Venturi, raccontano di questa fase di grande difficoltà psicologica che è partita con il Covid, ma non è legata solamente al Covid. Cosa faranno queste persone quando sarà il momento di eventualmente avere figli o pensare a dei figli? La situazione è grave, racconta Matteo Barbantini, 17 anni, liceo sperimentale al Mamiani di Roma. Ho amici che non escono più dalle loro camere, altri hanno mollato lo studio, ma per avere un colloquio con lo psicologo scolastico ci vogliono 2 mesi di attesa, nessuno ci ascolta, siamo soli. 2 milioni di adolescenti tra i 10 e i 20 anni manifestano disagi psicologici. Il 75% degli studenti denuncia di avere spesso episodi di ansia causati dalla scuola, il 67% ha paura di voti e giudizi, il 34% desidera fuggire dalla scuola. Dice un altro ragazzo intervistato: i professori vedono soltanto il programma, noi vorremmo che fossero educatori. Nel mio liceo c'è un solo psicologo per 1300 ragazzi. E mentre Ilaria Venturi raccoglie le riflessioni dei professori che descrivono una generazione nella quale spesso ci sono degli analfabeti emotivi, ragazzi che stanno male e noi siamo a disagio a vederli così. Un solco che si scava tra la cattedra e i banchi. In un paese, raccontano Eugenio Bruno e Claudio Tucci, Scuola 24 è la pagina settimanale dedicata al mondo dell'istruzione e della formazione, la pagina settimanale del Sole 24 Ore che esce sul Sole il lunedì, un'Italia ancora indietro nel campo dell'istruzione e della formazione. Il rapporto sul benessere sostenibile 2023 racconta di benessere equo e sostenibile, BES, su 15 voci censite che vanno dai posti nei nidi a competenze e formazione continua, solo 7 migliorano rispetto al pre-Covid, mentre altre 5 risultano rosse, cioè peggiorate, 2 stabili e l'ultima non è confrontabile. Tra le categorie migliorate, quella della cifra dei cosiddetti NEET, sono coloro che non si stanno formando, non stanno studiando e nemmeno lavorano, i giovani. Migliorata la situazione, ma siamo sempre al 16,1% dei giovani italiani contro l'11,2% della media europea. Su questo fronte anche dati interessanti. Tutto questo ci porta alle questioni del lavoro e anche ai programmi del governo su questo fronte, ma lo facciamo dopo la pausa.
24 mattino.
Si parla di denatalità, non si parla mai di problemi di fertilità, che in Italia sono un problema molto sentito. Io sono in gravidanza dopo un lungo processo di PMA, di cui neanche di questo si parla mai. Dietro questo mondo c'è veramente tantissimo, tantissima gente e c'è tantissimo silenzio.
Sì, ha ragione cara ascoltatrice, io non so però quanto c'è una parte che è collegata a questo, però non so quanto questo faccia parte dei cosiddetti grandi numeri, no? Forse collegato anche all'avanzamento dell'età nel quale si decide di fare un figlio. C'è un punto di questo tipo, sono riflessioni che mi viene da dire lascio a Nicoletta Carbone, nel senso che sono questioni, se volete, su questo fronte più mediche, però il tema c'è ed è un tema, mi pare, interessante, che dovremo affrontare forse anche in quest'ambito. Dunque, è la settimana del 1° maggio e quindi parliamo di lavoro, no? Lo farei iniziando da questo pezzo sul quotidiano La Stampa, pagina 11, di Elsa Fornero, visto che abbiamo parlato poco fa di educazione, o meglio di educazione, scusate, l'ho detto traducendo grezzamente all'inglese education, quindi formazione, eccetera, eccetera, che parla della necessità di un patto tra scuola, ricerca e impresa per far crescere il lavoro, dove qua si distingue il pezzo di Elsa Fornero tra le tante cose per l'analisi interessante sul fronte di quello che è successo in questi anni, quantomeno appunto nella sua lettura da economista. Dice, cosa che sappiamo, che i salari medi a loro volta sono stazionari da 20 anni e spesso insufficienti a una vita dignitosa, con diffusione del part-time involontario e del lavoro precario, sottopagato e povero. È saltata l'equazione maggiori livelli produttivi, maggiore occupazione e maggiori salari. Un tempo il legame tra la domanda complessiva alle imprese di beni e servizi e la domanda di lavoro da parte delle imprese era abbastanza prevedibile e solido. Cosa è successo? C'è un meccanismo sociale che era quello tramite il quale la crescita portava un aumento di reddito. Questo veniva ripartito talvolta dopo dure contrattazioni tra capitale e lavoro. E niente, dice, non c'è niente di idilliaco, ma questo meccanismo funzionava con corpi sociali che si riconoscevano e rispettavano reciprocamente. Oggi quel legame appare molto più precario e addirittura spezzato, sia perché l'innovazione tecnologica rende possibile in molti settori un incremento della produzione senza aumentare l'occupazione, sia perché l'incertezza, divenuta sistemica con una domanda molto variabile, obbliga buona parte delle imprese a maggiore cautela. in una involuzione complessiva che viene ben descritta da Fornero, dice: si sono salvati i paesi e al loro interno i settori che hanno puntato al tempo stesso sull'innovazione tecnologica e sulle nuove competenze dei lavoratori. Di qui il titolo del pezzo, il patto tra scuola, ricerca e impresa che può far crescere il lavoro. Intanto il governo dovrebbe approvare a breve questi sgravi fiscali sui contributi, un piano per l'occupazione, tre bonus a chi assume donne, giovani o al sud, riferisce il Messaggero a pagina 7, ma poi sono tutti i dettagli già ieri sul Sole e immagino che troverete ampiamente nei prossimi giorni, perché ovviamente sarà il Consiglio dei Ministri, l'incontro con i sindacati, eccetera eccetera. Ci sarà un decreto legge con sgravi contributivi totali alle imprese che dureranno 2 anni. Gli incentivi favoriranno chi è disoccupato da più tempo, saranno validi anche al nord. Qua c'è la domanda, ne scrive Andrea Bassi sul Messaggero, qua c'è la domanda di fondo di qualche osservatore anche ben, come dire, che molto ne capisce di questi temi di lavoro, ma in una fase di crescita dell'occupazione come quella che stiamo vivendo non si rischiano di dare ancora una volta dei bonus a qualcuno che queste assunzioni l'avrebbe già fatte, oppure di favorire assunzioni in aziende che dal punto di vista, diciamo, della loro condizione economica non avrebbero assunto per nulla? Questo mi sembra uno spunto di riflessione interessante sul quale magari potremmo anche tornare domani, perché no? Dunque, per andare invece sul quadro internazionale, come vedete in questo momento stiamo, non dico saltando la politica, però a parte che alle 8.35 torneremo a parlare di europee, torneremo a dare un quadro della situazione, a cercare di comprendere queste candidature a capolista, eccetera eccetera, però diciamo di sostanza, oltre alle dichiarazioni di principio, alle candidature a capolista eccetera eccetera, non c'è a dire il vero moltissimo, e quindi forse conviene andare veramente sui dossier. Quello del lavoro è uno, ma quello del quadro internazionale è un altro. Oggi secondo me una delle analisi più interessanti che ho trovato sui giornali, anzi due ce ne sono a dire il vero, una è dell'economista Alessandro Penati a pagina 8 di Domani, il quale prendendo spunto da un'analisi della situazione geopolitica di Niall Ferguson, racconta non tanto del rischio di una terza guerra mondiale, come ci siamo raccontati spesso in quest'ultimo periodo, ma di una seconda guerra fredda. La prima cominciò con il tentativo di invasione della Corea del Nord, la seconda con quella dell'Ucraina da parte della Russia. Allora l'Occidente doveva fronteggiare il blocco Unione Sovietica-Cina, assieme a Corea del Nord e fronte arabo della guerra del Kippur che minacciava Israele. Oggi abbiamo lo stesso blocco russo-cinese a parti invertite, con la Cina al comando che minaccia Taiwan, l'Iran con i suoi sodali che minaccia Israele, più la solita Corea. L'analisi è opinabile, ma è indiscutibile che si sia formato un asse tra paesi che si oppongono alle democrazie occidentali e che si delinea una seconda guerra fredda, simile per molti versi alla prima. Quello che qui interessa sono le profonde conseguenze economiche di una guerra fredda. E qua si entra sul tema di quante spese militari comporta questo rispetto a un tema che già abbiamo affrontato spesso da queste parti, che è l'enorme carico di debito presente in tutto il pianeta e in particolare nell'Occidente e negli Stati Uniti. Si dice che tutti gli imperi, dice Penati, siano finiti quando la spesa pubblica per gli interessi sul debito ha superato quella per la difesa. Oggi gli Stati Uniti già pagano il 3,1% del PIL di interessi contro il 3% della difesa. Se l'impero americano non vorrà vedere la sua influenza drasticamente ridotta, dovrà allocare una quota maggiore del suo bilancio alle spese militari e il deficit, oggi al 7% del PIL, sarà destinato a salire nel tempo. Discorso simile per quanto riguarda l'Europa. In un modo che complessivamente si riarma e evidentemente vede questa prospettiva, che poi possa sfociare in un confronto militare aperto e da discutere, qua l'altra analisi molto interessante è quella di Pierluigi Mennitti a pagina 11 del Giornale, il quale racconta di come la Scandinavia si senta vulnerabile e abbia abbandonato di fatto il pacifismo, e fa un po' un riassunto di quello che è successo e che abbiamo raccontato spesso. La Finlandia, i cui timori verso la Russia affondano in quella guerra d'inverno del 39 che fu raccontata agli italiani dal reportage di Indro Montanelli, fa della coscrizione maschile la spina dorsale del piano di ammodernamento del suo sistema difensivo. Già oggi sono 20.000 i soldati che ogni anno svolgono il servizio di leva obbligatorio. Il 79% dei finlandesi si dice disposto a difendere il paese con le armi in caso di attacco, anche se l'esito del conflitto fosse incerto. E ragionamenti simili in termini di aumento delle spese di difesa, in termini di aumento dei militari, si stanno facendo negli altri paesi scandinavi, che sono quelli un po' più esposti sotto questo aspetto. Traffico.
24 mattino.
La difficoltà di fare figli è anche per chi ha una certa stabilità, due stipendi da pubblico impiego, una casa con un mutuo da qui all'eternità, due figli con dei bisogni normalissimi, e comunque non si arriva a fine mese. Mi immagino chi non ha il lavoro, chi non ha la casa fissa, fare figli è una scelta, quasi direi a questo punto una vocazione.
Il lavoro povero in una società vecchia e rigida, in una società chiusa, ha causato questa situazione di denatalità che si protrarrà ancora per una ventina di anni. Fatto strano è che le risorse vengono sempre utilizzate in maniera non efficiente.
Vabbè, questo lo diciamo più o meno quotidianamente, caro ascoltatore, che le risorse non vengono utilizzate in maniera efficiente. Dove poi, ma perché? Allora, perché non vengono utilizzate in maniera efficiente, perché la macchina pubblica non riesce a utilizzarle in maniera efficiente, e poi perché quando le cose non funzionano, la prima cosa che si dice è che è un problema di risorse. E poi ci accorgiamo che della programmazione dei fondi europei, come abbiamo raccontato la settimana scorsa, dei fondi, non quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dei fondi che vengono assegnati sulla programmazione dei fondi europei per le aree svantaggiate, per così dire, abbiamo speso lo 0,7%. E poi ce la raccontiamo dicendo che servono risorse. E quando diciamo servono risorse, vuol dire che vogliamo fare più deficit e più debito, nella sostanza. Siamo perfettamente in linea, amico mio. Dunque, la politica. Più che la politica, andrei su questa intervista al quotidiano La Stampa, visto che eravamo sugli elementi che arrivano dall'estero, vi darei due spunti a proposito dei dossier internazionali. Penati parlava, lo avete sentito, l'abbiamo raccontato, di questa nuova guerra fredda, al centro della quale c'è la Cina. E quali sono i nostri rapporti con la Cina? C'è un piccolo caso interessante che viene raccontato e forse sollevato anche dal giornale a pagina 9, che testimonia, no, questa oscillazione nei rapporti con Pechino. Gianmaria De Francesco racconta che la Cina ha comprato uno dei più grandi progetti di campi fotovoltaici in Sardegna. La società spagnola Enerside ha reso noto di aver ceduto a Cint Solar Europe, controllata dalla multinazionale cinese Cint Global, il progetto Palmadura. Sono 900 ettari situati tra Sud Sardegna e Oristanese, nei comuni di Guspini e San Nicolò d'Arcidano. L'operazione è stata conclusa lo scorso 19 aprile con rispettivo di 7,2 milioni, ma il progetto è ancora in fase di valutazione di impatto ambientale e non è detto che tutto possa filare liscio. Chi è Cint? È uno dei colossi energetici globali, ricavi da 18 miliardi di dollari, diretta emanazione del Partito Comunista Cinese. Prospetta qua Gianmaria De Francesco l'ipotesi, la possibilità, e chissà se, che un'ulteriore crescita della presenza cinese in Italia in un settore fondamentale come l'agrivoltaico potrebbe, il condizionale d'obbligo, diventare materia di valutazione per un eventuale golden power, ossia di fatto lo Stato che blocca l'operazione, in sostanza. E a proposito di fondi e di dossier esteri, ho trovato interessante, sempre sul giornale, oggi sono una serie di cose, di spunti niente male, in una pagina dedicata al racconto delle proteste che arrivano anche alla Casa Bianca, le proteste pro-Palestina, dalle università fino alla cena di gala a Washington, c'è il caos negli Atenei, lo abbiamo raccontato prima, siamo arrivati a 250 arresti e passa solamente nel fine settimana. Un dossier firmato da Fausto Biloslavo che racconta come le università americane abbiano ricevuto una serie di finanziamenti anche piuttosto pesanti da una serie di paesi discutibili. Quindi, negli ultimi 24 anni, 3 miliardi e 200 milioni di dollari dal Qatar, 1 miliardo e mezzo di dollari dagli Emirati Arabi, 1 miliardo e 700 milioni di dollari dalla Cina. E la domanda con la quale attacca il pezzo Fausto Biloslavo è questo: le università americane sono veramente libere? Il sospetto è che gli ingenti finanziamenti stranieri influenzino i templi della cultura e della scienza americana, facendo chiudere un occhio pure sulle proteste filo-palestinesi, anche se in realtà dobbiamo dire tanto l'occhio non l'hanno chiuso i presidi e i rettori americani, visto che Columbia, la rettrice di Columbia è esattamente sotto attacco proprio perché ha fatto arrivare i poliziotti e ha fatto arrestare una serie di studenti. Parte proprio da questo l'intervista di Francesco Olivo al ministro degli interni Matteo Piantedosi, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il titolo è "No a leggi speciali per università e cortei" e poi parla anche di migranti. Il modello Albania sarà replicato. C'è una forte attenzione, più che preoccupazione, per quello che accade nelle università italiane. Occorre monitorare che ogni legittimo fermento non venga infiltrato e strumentalizzato per riproporre schemi di contrapposizioni violente. La ministra Bernini, dice Olivo, ha chiesto misure drastiche. Piantedosi: le università e i giovani che le frequentano sono da sempre protagonisti della migliore elaborazione del pensiero critico, ma condivido con il ministro Bernini la necessità di mantenere un clima pacifico all'interno delle università. Dovranno cambiare le regole dell'ordine pubblico per gestire le proteste? Non ha alcun senso immaginarlo e non è intenzione del Viminale cambiare le regole di gestione dell'ordine pubblico negli Atenei, men che mai nella direzione di restringere la libertà di manifestare. In Parlamento, nota Olivo, sono però in arrivo norme restrittive. È previsto solo un innalzamento delle pene per chi commette violenze ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine, ma questo non incide sulla libertà di manifestazione. La violenza, dice Piantedosi, non ha nulla a che vedere con la libertà. E c'è il capitolo immigrazione. Gli sbarchi sono in diminuzione, vi aspettate una primavera più tranquilla? Ci aspettiamo che la crescente collaborazione con i paesi di partenza e di transito dia risultati sempre più significativi. C'è un caso parzialmente collegato all'immigrazione che potrebbe far discutere per come sono avvenute le cose. Siamo a pagina 11 del Quotidiano Nazionale, ne scrive Francesco Donadoni da Bergamo e la storia forse l'avrete sentita. A via Longuelo, quartiere cittadino, l'abitazione al civico 220, dove un ex finanziere di 85 anni minacciato col coltello ha sparato e ferito un ladro. Tutto accaduto nel giro di pochi minuti, malviventi armati di coltello lo hanno minacciato, lo hanno costretto a sedersi sul letto, prendono il bottino, l'uomo impugna una pistola detenuta regolarmente che teneva sotto il cuscino e spara a scopo intimidatorio all'indirizzo dei ladri. Un colpo ferisce al collo di striscio uno dei malviventi. Perché cito l'immigrazione? Perché ancora una volta abbiamo la testimonianza di un sistema che mi pare di poter dire che funziona molto male. In un appartamento è stato arrestato uno dei due, 26 anni, senza fissa dimora e precedenti, di origine albanese. Era stato espulso 3 anni fa. E cosa ci faceva in Italia? Evidentemente non avevamo un accordo con l'Albania per rimandare indietro questa persona, oppure semplicemente, come succede quando non ci sono dei precedenti, la persona viene lasciata, no? Gli dai il foglio di via e poi chi si è visto si è visto. E non è che si può far molto su questo fronte. Solo due elementi vi do, anzi no, un solo elemento sulla questione delle elezioni europee. Con Marta Casadei sul Sole 24 Ore a pagina 26, nell'area di norme e tributi la trovate, ed è una segnalazione che riguarda soprattutto gli studenti fuori sede. C'è il grande tema di votare fuori sede. Chi può votare fuori sede? Bene, da quest'anno teoricamente possono votare anche gli studenti. Il termine ultimo per la richiesta è il 5 maggio. Dopo anni di obbligato pendolarismo elettorale, si potrà sperimentare questa cosa. Chissà che roba difficile, questa cosa che non si può votare fuori sede. Chissà che cosa difficile deve essere questa cosa di votare fuori sede. Che, ma così complicato, un po' come i passaporti, una cosa difficilissima. Comunque, è stata varata una legge, come saprete, che riguarda gli studenti. La domanda per votare fuori sede deve essere presentata al comune di residenza entro domenica 5 maggio attraverso un modulo scaricabile dal sito del Viminale in cui vanno indicati l'indirizzo di residenza e di domicilio. Bisogna essere regolarmente iscritti a scuola, università o istituzione, bisogna allegare certificato di iscrizione oltre al documento e alla tessera elettorale. Al comune di residenza, una volta verificati i requisiti, spetterà la comunicazione a quello di domicilio o al capoluogo di regione, che a sua volta entro il 22 maggio dovrà passare alla prefettura il numero degli studenti iscritti nelle liste elettorali che hanno chiesto di votare fuori sede. Vista la capacità di comunicare tra gli uffici pubblici, vedremo come andranno le cose. GR, chiedo scusa per il ritardo di 30 secondi, ci sentiamo dopo.